La lezione di oggi è dedicata alle connessioni tra riserva di legge e regolamenti amministrativi. Allora, questa è la slide sulle riserve di legge. Che ci dicono? Le riserve di legge e di altri atti. Adesso possiamo parlare più distesamente di questo problema. La Costituzione non contiene solo riserve di legge, ma contiene anche delle riserve ad altri atti. In particolare ci sono riserve di legge costituzionale, per esempio per quanto riguarda i poteri delle regioni. Una l'abbiamo vista a proposito della creazione di nuove regioni, distacco di province da regione all'altra, e sono riserve rinforzate. Questa riguarda la Corte Costituzionale, ne parleremo. Poi il 138 riguarda la riforma della Costituzione ed è una riserva di procedimento, cioè per riformare la Costituzione c'è un certo procedimento. Ci sono riserve ai regolamenti parlamentari di cui ancora non vi ho parlato, vi accenneremo oggi, l'articolo 71, 72, eccetera, parlando di procedimento legislativo, rinvia alle norme dei regolamenti parlamentari, per cui la gabbia del procedimento è data dall'articolo 70 e seguenti, ma le norme che si applicano per dettagliare le discipline sono quelle che sono dettate dal regolamento. Ogni disegno di legge, dice l'articolo 72, presentato in una Camera e secondo le norme del suo regolamento discusso, eccetera. Che cosa siano i regolamenti parlamentari? Vi accenneremo in parte oggi. I decreti di attuazione degli statuti speciali invece non sono previsti dalla Costituzione, ma sono previsti dagli statuti delle regioni speciali e sono un atto tipico, di cui parleremo fra una quindicina di giorni. Oggi invece ci occupiamo di questo blocco, non tanto delle riserve rinforzate di cui abbiamo già parlato, e neppure delle riserve formali, perché la riserva formale, ormai l'abbiamo appreso, mi pare, è una riserva di legge molto particolare. E rivediamole, sono le riserve di legge che riguardano l'approvazione di bilancio. Oddio, vi ho promesso di non parlare più, ma questo parlando di riserve di legge. E l'approvazione di bilancio viene fatta con una legge in articolo unico, è approvato l'allegato bilancio. È un'autorizzazione a esercitare il bilancio, finisce là. Il contenuto normativo. I trattati sono lo stesso, la stessa cosa, è autorizzata la ratifica dei trattati, fine del contenuto normativo. Le altre riserve di legge sono quelle assolute, scusate formali, sono quelle per esempio dell'articolo 79 per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto, ma una volta che si è deciso l'amnistia e l'indulto non c'è spazio per nessun atto normativo di attuazione. Semplicemente ci sono dei provvedimenti di esecuzione della legge. Questo per dirvi che le riserve di legge formale sono poche nella nostra Costituzione, alcune le vedremo domani parlando della legge di delega che conferisce poteri normativi al governo e della legge di conversione del decreto legge. Al governo scappa di fare un decreto legge, ormai scappa ogni giorno, la senilità produce anche questa scarsa ritenzione normativa per cui il governo fa un decreto legge almeno ogni giorno, e dopodiché deve essere convertito in legge del Parlamento. Vedete, sono anche queste due leggi riservate alle Camere perché è necessario avere la dualità degli organi. Il principio della legge formale, della riserva di legge formale, è che c'è riserva di legge formale essenzialmente dove c'è necessaria dualità di organi. Il governo manda l'ambasciatore a trattare il commercio del Würstel, fa un accordo commerciale, dopodiché va in Parlamento e dice autorizzi la ratifica di questo mio accordo, Ma è chiaro che qui il Parlamento svolge una funzione di controllo sull'attività diplomatica internazionale del governo. La fedeltà mi uccide. Il governo predispone il documento contabile per la gestione delle finanze pubbliche, lo fa la ragioneria dello Stato, dopodiché va in Parlamento e dice: mi autorizzi l'esercizio del bilancio, di nuovo parlato di bilancio, cioè di incassare, riscuotere le tasse e erogare le spese? E qui c'è la dualità di organi, nel senso che è una funzione di controllo che il Parlamento svolge sull'esercizio di bilancio. Quando dopo un po' di mesi, finito l'anno, il governo si presenta con il rendiconto, che è un documento contabile, tanto abbiamo incassato e tanto abbiamo speso, su cui il Parlamento non ha mai sognato di intervenire normativamente, salvo con l'ultimo governo Berlusconi, che proprio sul bilancio ha avuto il suo primo segno di grave crisi, perché il Parlamento gli ha votato contro. Tra l'altro nel mio manuale c'era scritto che non c'è scritto in Costituzione, ma un governo che si vede votare contro il rendiconto non ha altra strada che trarne le conseguenze politiche, cioè le dimissioni. Si vedeva nella riunione del Senato, che girava il manuale mio di Pietruzzelda perché lo stavano consultando, perché effettivamente è la Bibbia e quindi va rispettata. Ma la cosa interessante è che per la prima volta abbiamo avuto un voto negativo su una legge che non ha nessun significato. Che cosa si può modificare del passato? È la freccia del tempo, no? Principio della fisica, seconda legge termodinamica, voi conoscete benissimo queste cose. Il tempo non si riavvolge, no? Si va sempre in una direzione, almeno questa è la nostra percezione. E di conseguenza, una volta che le spese si sono state effettuate e le tasse sono state incassate, che cosa si può cambiare del passato? Nulla. È solo un necessario controllo sull'esercizio finanziario del governo. Per cui anche questa è una legge meramente formale, ed è una legge che è meramente formale perché non può essere delegato il governo e il controllo su se stesso. Siamo un paese di pazzi, secondo me un giorno o l'altro avremo anche qualcuno che, come tecnico si intende, deciderà che si può esercitare il controllo, se chiudete la radio è meglio. Però questo per il momento è vietato dalla Costituzione, nel senso che la Costituzione è nettissima nel dire: qui ci vuole dualità di organi, legge formale. Quello di cui ci occupiamo oggi invece è questo nodo importante del rapporto tra riserva di legge ordinaria assoluta e relativa e potere regolamentare. Quindi, siamo qui, ecco, stiamo scendendo di un gradino e ci stiamo ponendo il problema del rapporto tra legge e regolamento. Il rapporto tra legge e regolamento può essere chiarito rapidamente. Il regolamento sta sotto la legge. Lo dico una certa norma delle preleggi, i regolamenti non possono disporre contro la legge, c'è differenza gerarchica. Qualsiasi regolamento andasse contro le fonti superiori, cioè la legge, sarebbe invalido. Qui bisogna innanzitutto spiegare che cos'è un regolamento e togliere l'idea un po' stupida che serpeggia nelle varie Simone e altri testi dimenticati da Dio degli uomini, ma non dagli studenti di giurisprudenza, cioè quelle cosine grandi così con cui si fa l'esame in 5 minuti in treno. Sono scritte un sacco di cavolate del genere. Allora, il regolamento è esattamente uguale a una legge come contenuti. Tolti l'intestazione legge e regolamento, presi due testi di una legge qualsiasi, di un regolamento qualsiasi e messi a confronto, nessuno è in grado di dire quale sia la legge e quale il regolamento. Chiaro? Tanto è vero che la classica eterna definizione, sempre valida, è che il regolamento è una legge come sostanza, un provvedimento amministrativo, un atto amministrativo come forma. Esattamente così. Ha la forma dell'atto amministrativo, il decreto, e ha la sostanza di una qualsiasi legge. Da qui nasce il grosso problema di distinguere gli ambiti di competenza della legge da quelli del regolamento, e la riserva di legge serve esattamente a questo. Capite? La riserva di legge nasce essenzialmente per questo. Quando si parla di riserva di legge, in realtà si fa riferimento immediato a questo problema: riserva di legge ordinaria assoluta o ordinaria relativa. Questo è il problema, perché qua c'è il gioco dei rapporti tra legge e regolamento, la regolazione dei rapporti tra atti normativi, tra fonti. Dove, dicendo la banalità che si legge sempre su questi manualetti di scarto, non nella vera Bibbia, si dice che la riserva assoluta riserva la disciplina della materia alla legge, bloccando l'intervento del regolamento, mentre la riserva relativa ammette l'intervento del regolamento purché ci sia prima una legge che detti i principi. Detta così, sono capaci tutti di ripeterlo. Allora, i regolamenti non sono tutti uguali. Cosa diciamo noi parlando di regolamento? Questa piccola slide serve per disambiguare, come direbbe Wikipedia, un concetto che è un concetto abbastanza scivoloso, perché noi troviamo il regolamento come regolamenti amministrativi, l'ho segnato a rosso perché è quello di cui vi parlo oggi, come regolamento interno di organi costituzionali. Prima vi leggevo l'articolo 72 che rinvia al regolamento parlamentare. Poi, fra un certo numero di giorni, primi di novembre, vi parlerò delle fonti dell'Unione Europea e vedremo che la fonte principale del diritto derivato dell'Unione Europea è il regolamento dell'Unione Europea. Poi, se entrate a casa, se vi abitate in un condominio, da qualche parte nell'atrio, leggetelo perché è sempre divertente, c'è il regolamento di condominio che dice se si possono lasciare le biciclette, se si può sputare per terra, se i cani possono fare la pipì lungo le scale, tutte queste cose, quando si fa il bucato, quando si annaffiano i fiori, tutta una serie di norme regolamentari. Siamo strapieni di regolamenti. La stessa università è strapiena di regolamenti. C'è un regolamento didattico, un regolamento per gli esami, un regolamento per tutte le cose, io li ignoro perché mi autoregolamento e quando qualcuno mi va bene me lo dica, perché non posso passare la mia vita a leggermi testi insulsi. Allora, sono usi di regolamento, la parola regolamento, che sono usi totalmente diversi. Quando si parla di un regolamento, generalmente si fa riferimento a un corpo normativo che detta delle regole. Tutto qui. Però i regolamenti amministrativi sono una fonte del diritto. Scopriremo che i regolamenti interni degli organi costituzionali non sono fonte del diritto, che il regolamento europeo è una fonte del diritto, ma dell'ordinamento europeo, anche se ha delle caratteristiche tutte particolari. Il regolamento del condominio è un cavolo che riguarda i privati, che si regolamentano come vogliono i loro rapporti. Mentre il regolamento amministrativo, ripeto, è una fonte del diritto, è quella che sta in fondo a questa piramide delle fonti. Passiamo a vedere cosa sono i regolamenti amministrativi. Vediamo che i regolamenti amministrativi possono essere dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di enti pubblici. L'università, per esempio, è un ente pubblico e non a caso ha i propri regolamenti, come prima vi dicevo, ma se andate all'INPS, forse non avete molta urgenza di andare all'INPS, anche lì è tutto retto da regolamenti interni e qualsiasi ente pubblico è retto da regolamenti che sono pur sempre degli atti amministrativi. Se andiamo ad aprire Dunque, dei regolamenti regionali, cosa c'è qui? Ecco, dei regolamenti regionali, comunali e provinciali se ne parla nel capitolo 10 del manuale, dove si parla delle fonti locali. Dei regolamenti di altre autorità, vabbè, ci sono quelle delle autorità garanti, c'è un paragrafo nel manuale. Quello che interessa a noi oggi sono i regolamenti statali. Non ci interessano i regolamenti locali? State attenti anche a quest'altra confusione, c'è la tendenza a pensare che i regolamenti dei comuni, i regolamenti delle regioni, eccetera, non abbiano nessun peso. Non è così. Se voi dovete seppellire la nonna, dovete rispettare le norme del regolamento comunale. Se volete costruire un garage, dovete rispettare le norme del regolamento comunale. Se volete posteggiare la macchina, dovete rispettare le norme del regolamento comunale. Cioè, il regolamento comunale mancata. Il regolamento comunale però ha preso paura e gestisce buona parte della nostra vita quotidiana. Sono atti normativi veri, sono atti normativi anche pesanti. Una lesione a un regolamento comunale può portare a sanzioni anche penali. Se voi costruite in deroga ai regolamenti comunali, avete anche sanzioni penali. Se voi parcheggiate la macchina nell'entrata del pronto soccorso e lasciate il clacson acceso, probabilmente c'è una sanzione penale. Ma questo forse non è un regolamento comunale. Quello che ci interessa oggi sono i regolamenti statali. Dica. Parlerò più vicino. Buona musica, 1 euro. Allora, regolamenti statali, governativi, ministeriali, interministeriali. Sono sempre atti sottoposti alla legge e sono atti che hanno una diversa forma. Ricordatevi che quando si parla di forma si fa riferimento al procedimento. Ciò che dà la forma all'atto è il procedimento che viene seguito per produrre l'atto. Perché i regolamenti in genere, i regolamenti amministrativi in genere, sono gerarchicamente sottoposti alla legge? Perché è diversa la forma, adesso sono due. Questi rapporti a tre li trovo immorali. Io sto impazzendo, con la DDT. Sarò impassibile. La forma, cioè il procedimento, è sostanzialmente diversa per produrre una legge e per produrre un regolamento. E la differenza tra i due atti, la differenza di posizione gerarchica dei due atti, dipende soltanto dalle virtù, dalle qualità del procedimento. Vi ho già fatto un accenno tempo fa. Qual è la qualità della legge che la distingue dalla qualità del regolamento? Beh, la legge è discussa in Parlamento. Il Parlamento si chiama così perché si parla, perché c'è discussione, perché è un procedimento formalizzato e pubblico, perché è un procedimento che si svolge nell'arena politica complessiva, dove maggioranza e opposizione, quando ci siano e siano diverse, discutono pubblicamente con l'attenzione dei giornali, da stampa, eccetera. Tanto è vero che vi dicevo, attenzione ai procedimenti legislativi decentrati, cioè le leggi che si formano in commissione deliberante, perché la commissione deliberante ha sì come principio quello della pubblicità dei lavori, però di fatto è molto meno pubblica della discussione in aula. Per cui se un partito politico vuole impegnarsi in una discussione su una legge, impedisce che quella legge venga discussa in commissione, chiede che venga in aula, magari fa un po' di ostruzionismo, sbatte i pugni e attira l'attenzione della stampa. Questa si chiama democrazia e da noi il termine democrazia non ha altro significato, non ci sono altri significati. Quelli sono lì perché li abbiamo votati noi e non perché siano venuti da Marte, al massimo sono scesi da Arcore ma non da Marte, e hanno il potere legislativo perché noi li abbiamo votati, bene o male, con quale procedimento lasciamo stare, possono produrre le leggi attraverso un dibattito pubblico. E il regolamento? Il regolamento no. Il regolamento governativo e il regolamento ministeriale, quello interministeriale, sono prodotti da organi governativi. Organi governativi significa organi di espressione della sola maggioranza politica, che non stanno nel Parlamento dove si discute, ma stanno a Palazzo Chigi, in un'aula chiusa a chiave no, ma con fuori gli uscieri elegantissimi che impediscono al pubblico di entrare. Che cosa discute il Consiglio dei Ministri non lo si sa mai realmente, qualcuno fa la spia, però non abbiamo registrazioni, perché lavora col principio di riservatezza. Alla fine c'è una delibera del Consiglio dei Ministri, punto. Questo scarto di procedimenti giustifica lo scarto gerarchico degli atti, per cui attraverso un procedimento che passa per il solo Consiglio dei Ministri non si può modificare una legge. Capite? Questo è l'unico senso che ha la gerarchia delle fonti, che è legata a doppio legame, mandato, e con i nostri principi di democrazia rappresentativa. Mamma mia, cosa mi tocca fare? Allora, vediamo un po' quali sono i procedimenti per formare i regolamenti. E vi ho contrapposto i due regolamenti più importanti. Se vediamo la slide precedente, ci sono i regolamenti governativi, i regolamenti ministeriali e quelli interministeriali. Vi faccio osservare solo una questione che riguarda la forma. Tutti e tre sono un decreto. Questo è un decreto del Presidente della Repubblica, questo è un decreto del Ministro e questo è un decreto interministeriale. Ma perché si chiamano decreti? E perché anche quando il Governo fa un provvedimento d'urgenza a carattere legislativo e lo presenta alla Camera si chiama decreto legge? E perché quando, come vi dirò domani, il Parlamento delega il Governo a fare una legge lui, quella legge si chiama decreto legislativo delegato? Ma per il semplice fatto che il decreto è la forma tipica del potere esecutivo. Così come la legge è la forma tipica del potere legislativo, gli atti che hanno rilevanza esterna, gli atti che entrano nell'ordinamento, le fonti prodotte dal Parlamento si chiamano leggi e soltanto leggi. Potranno essere leggi costituzionali, leggi ordinarie, quello che volete, ma sono sempre leggi. Così gli atti del potere esecutivo si chiamano tutti decreto. Tizio vince una cattedra all'università, lo nomino con un decreto. Lo stesso decreto è il decreto che, con cui si emana un regolamento. Comunque un decreto è l'atto tipico del potere esecutivo, così come l'atto tipico del potere giudiziario è la sentenza. Mai il Parlamento farebbe una sentenza, mai il Parlamento farebbe un decreto, mai il Governo farebbe una legge, mai il Governo farebbe una sentenza. Il potere giudiziario fa anche dei decreti, ma noi lasciamo fuori questa questione perché non ci riguarda, ma non fa leggi. Bene. Allora, torniamo ai procedimenti. Vedete, un procedimento assai contorto. C'è un Consiglio dei Ministri, non vi ho messo la fase dell'iniziativa perché la trovo deprimente, dire c'è qualcuno che ha l'iniziativa. Se qualcuno non prende l'iniziativa non succede nulla. Loro si incontrano da 10 anni, ma nessuno prende l'iniziativa, continuano a incontrarsi per i prossimi 10 anni senza che nulla succeda. Bene, allora si suppone che ci sia un ministro che prende le iniziative. Il ministro propone un regolamento e provoca una delibera del Consiglio dei Ministri di adozione dello schema di decreto, si chiama proprio così. È un'adozione di uno schema, nel senso che il decreto, il regolamento è completamente redatto e sarebbe potenzialmente redatto nella forma definitiva. Però c'è un po' di snodi procedurali. La prima cosa è che va al Consiglio di Stato. Che cos'è il Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato è un organo tradizionale dell'organizzazione del potere pubblico di tipo napoleonico, è un'eredità della Francia e da noi svolge, secondo me, inammissibilmente, due funzioni che non possono stare insieme, tanto è vero che il Consiglio di Stato è uno delle pentole in cui si cucinano alcune delle cose più turpi di questo paese. Il Consiglio di Stato è contemporaneamente un giudice e un consigliere. È un giudice perché è il giudice amministrativo d'appello. Voi chiedete di costruire il box auto, si chiama così, il comune vi dice no, ma la meglio non lo potete costruire perché questa è zona protetta, bla bla bla. Voi impugnate al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, contro la sentenza del TAR potete ricorrere al Consiglio di Stato. Andate a Palazzo Spada a Roma e lì avete un giudice d'appello, le sue sentenze sono definitive. Contemporaneamente il Consiglio di Stato è un organo di consulenza tecnico-giuridica, consulenza giuridica del governo. Nel senso che quando il governo ha qualche problema giuridico, si rivolge al Consiglio di Stato. Queste due funzioni sono due funzioni strutturalmente incompatibili, come tutti capirebbero. No? Perché se io sono l'organo che ha dato il parere positivo sull'emanazione di un regolamento, e il giorno dopo devo essere il giudice della legittimità di quel regolamento, sono in posizione di terzietà, di imparzialità? No, e quindi non sono giudice. Questo è un nodo da cui l'Italia non esce, perché è un nodo già costruito in Costituzione. Già in Costituzione è previsto questo doppio ruolo del Consiglio di Stato. È vero che questo doppio ruolo del Consiglio di Stato in linea di principio verrebbe sanato dal fatto che il Consiglio di Stato è diviso in sezioni e alcune sezioni hanno competenze giurisdizionali, altre sezioni hanno competenze consultive e uno dice vabbè, allora c'è un'unica etichetta, Consiglio di Stato, ma in realtà sono due organi diversi. No, perché la prassi e la legislazione ha portato a mescolare le persone. Alcune di queste persone non sono vincitori di concorso pubblico, come sono tutti i magistrati in Italia, ma sono nominati dal governo. Il governo ogni tanto nomina qualche funzionario particolarmente fedele al Consiglio di Stato. E uno dice, vabbè, ma tanto non ci va mai, tendenzialmente è vero, e se ci va non partecipa, se no ha qualche funzione consultiva. Non è detto. Perché il meccanismo è un meccanismo misto, per cui il Consiglio di Stato è un punto di domanda sulla legalità costituzionale di questo Paese, molto pesante, e lo è anche praticamente, perché i Consigli di Stato sono una grande lobby, queste cose non si dicono nelle aule universitarie, ma a me non me ne frega niente, le dico, anzi anche le scrivo, è una grandissima lobby. Oggi nel governo ci sono alcuni consiglieri di Stato che sarebbero i tecnici del governo, che fanno delle cose vituperevoli, e sono una vera motore di conservazione di caste in questo paese, molto più dei politici, perché i politici hanno un certo ricambio, anche se pur lento, i consiglieri di Stato sono sempre là. Allora, il Consiglio di Stato in questa doppia funzione ha la funzione di dare pareri obbligatori al governo sugli schemi di decreto. Siccome il regolamento è una fonte del diritto, si vuole che sia preceduta da un parere tecnico di l'organo consultivo del governo per eccellenza. È un parere obbligatorio, che vuol dire che è un parere che va chiesto, ma non necessariamente va seguito. Non c'ho una slide sui pareri. Temo proprio di no. Ve la farò, nel frattempo ve la faccio alla lavagna. Pareri. Vincolanti. Obbligatori. Facoltativi. I pareri sono espressione della funzione consultive. La funzione consultiva è una funzione che viene svolta da alcuni organi e il Consiglio di Stato è appunto uno di questi organi. Che differenza c'è tra parere vincolante, obbligatorio e facoltativo? Il parere facoltativo può essere chiesto e non essere chiesto. E lei esce di casa, si guarda allo specchio e dice: mamma, ma secondo te questa maglia ci sta con questi pantaloni? E la mamma dice: ma secondo me no. Vabbè, fa lo stesso. Era obbligata a chiedere il parere? No. Però in certi casi è meglio chiedere un parere preventivo piuttosto di avere poi l'impugnazione successiva. È meglio discutere prima della pesantezza dell'impermeabile piuttosto che prendersi il raffreddore. Lei non ha seguito questo consiglio, infatti starnute. È un parere facoltativo anche nel diritto pubblico, spesso anche per esempio l'università chiede dei pareri, non è costretta, ma vuole sapere quale sia la prevedibilità del risultato della propria delibera. Non c'è un'incertezza giuridica, si chiede un parere e poi lo si segue o non si segue, non ha importanza. Diverso è il parere obbligatorio, perché il parere obbligatorio è necessario. Cioè il regolamento che non fosse dotato della fase consultiva, cioè il governo non avesse chiesto il parere del Consiglio di Stato, sarebbe un provvedimento, un regolamento illegittimo, per vizio di forma, per vizio di procedimento. Il parere va richiesto, ma non va necessariamente rispettato. Nel senso che il governo può anche disattendere il parere e l'unico onere che ha è motivare. Questo è classico del diritto pubblico, no? C'è nella motivazione dell'atto un: visto il parere del Consiglio di Stato che esprime perplessità sui seguenti punti, considerato però la necessità, e là ci mette una motivazione qualsiasi che dica: io ho chiesto il parere, ne ho preso atto, ne ho discusso e me ne sono distaccato. Il procedimento è rispettato. Parere vincolante invece è uno spostamento della sede decisionale. Non è più chiedere se stanno bene i pantaloni con la maglia, ma chiedere il permesso di usare quei pantaloni e quella maglia. Parere vincolante sposta il potere decisionale su chi rilascia il parere, infatti è rarissimo nel diritto pubblico. Allora il Consiglio di Stato rilascia il suo parere e a questo punto il Consiglio dei Ministri può finalmente deliberare il regolamento che va portato al Presidente della Repubblica. Ce lo dice l'articolo 87 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale può, e qua ci sono i poteri, a un certo punto dice: promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. L'interpretazione che è stata data, anche in via legislativa, è che quando dice che il Presidente della Repubblica emana i regolamenti, non si riferisce ai regolamenti condominiali, non si riferisce a quelli comunali, provinciali e regionali, non si riferisce neanche ai regolamenti dei ministeriali, ma solo a quelli del governo. Solo i regolamenti che sono prodotti con questo procedimento finiscono al Presidente della Repubblica per l'emanazione. Vedete, se noi guardiamo il regolamento ministeriale, il regolamento ministeriale, c'è un'adozione da parte del ministro e il parere del Consiglio di Stato e poi un'emanazione da parte del ministro. Questo è, acquista la forma del decreto del Presidente della Repubblica, questo acquista la forma del decreto ministeriale. Il regolamento governativo alla fine viene pubblicato come DPR, decreto del Presidente della Repubblica, il regolamento ministeriale come decreto del Ministro. E dal punto di vista del procedimento c'è un bello sconto, perché qui c'è una doppia fase, mentre qui c'è solo il parere del Consiglio di Stato e l'emanazione. C'è una freccetta, questa freccetta qui, che ci dice questo, che il Ministro prima di emanare il regolamento deve comunicarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri svolge un controllo politico. È il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha la funzione di garantire l'unità di indirizzo politico del Governo. Il Governo è fatto da ministri, ognuno competente per il suo settore, da un organo collegiale che è il Consiglio dei Ministri e da un Presidente del Consiglio dei Ministri. Se il Ministro emana un regolamento, lo deve informare il Capo del Governo. Il Capo del Governo può dire no, questo regolamento non mi va. E lo porta al Consiglio dei Ministri, che decide collegialmente se quel regolamento può essere emanato o è invece un atto che è devastante per l'indirizzo politico del Governo. Questo è un meccanismo che non serve alla legittimità degli atti, ma serve soltanto all'unità dell'indirizzo politico del Governo. Domani la Ministra Fornero vuole fare un decreto contro voi che siete così ciosi, secondo la dichiarazione di ieri, schizzinosi, e il Presidente del Consiglio dei Ministri dice ma forse è meglio di no, lo porta in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri dice sospendi. Non è finita, perché sia il DPR già emanato dal Capo dello Stato che il DM già emanato dal Ministro va alla Corte dei Conti. Corte dei Conti, che è un altro ente, un altro organo pesante in questo Paese. È un organo che svolge funzioni multiple, diciamo che ha delle funzioni prevalentemente rivolte al controllo di bilancio, fa il giudizio di parificazione sul bilancio, cioè diciamo che certifica i bilanci. Ma c'ha anche altre funzioni, per esempio il giudice in materia pensionistica e il giudice per la responsabilità degli pubblici dipendenti. Avete sentito i vari Fiorito e altri brillanti spiriti che hanno saccheggiato le casse dello Stato che noi foraggiamo, e avranno anche un profilo che riguarda la Corte dei Conti, perché quello è un danno provocato all'erario e il danno provocato all'erario è fatto valere dalla Corte dei Conti. Per cui se io prendo questo microfono, lo sbatto e lo rompo, posso subire una condanna della Corte dei Conti perché ho danneggiato un bene pubblico. Vedete che quante funzioni svolge. Ma questa funzione della Corte dei Conti di cui vi sto parlando qui, la registrazione, è una funzione particolarmente delicata. Tutti gli atti del governo arrivano alla Corte dei Conti per la registrazione. È proprio una registrazione che ha il senso anche di un controllo contabile. È un controllo anche del flusso della spesa. Tu stai emanando il centesimo decreto che dà attuazione alla legge la cui copertura finanziaria scricchiolava, io vedo, Corte dei Conti, vedo che stai spendendo molto di più del capitolo iscritto a bilancio e ho questo strumento di controllo e ti rifiuto la registrazione. Senza la registrazione l'atto non va in Gazzetta Ufficiale. La Corte dei Conti esiste in quasi tutti gli ordinamenti, direi, quelli europei quantomeno, ed ha una funzione storica molto evidente, è uno strumento, nasce come uno strumento del Parlamento. Siccome il Parlamento non riesce a esercitare un controllo su tutti gli atti del governo, che sono decine di migliaia, allora si è fornita di questa longa manus, di questo organo, che serve per un controllo asfissiante del governo, è appiccicato al governo e controlla che l'azione del governo corrisponda a principi di rispetto delle leggi e della contabilità. Se la Corte dei Conti rifiuta la legislazione, il governo può opporsi, e cioè chiedere la legislazione con riserve e andare avanti per la sua strada. La Corte dei Conti semplicemente ne informa il Parlamento, per cui il Parlamento avrebbe uno strumento intelligente per il controllo del governo. Non si occupa di verificare tutte le delibere del governo, ma quando la Corte dei Conti risuona il campanello dicendo guarda che questo atto ha dovuto registrarlo, ma io non sono d'accordo perché è scoperto, perché è illegittimo, eccetera, il Parlamento può intervenire. Naturalmente se noi avessimo un Parlamento che funziona, cioè un Parlamento che ha un minimo di distacco dal governo, ha un minimo di capacità di controllo del governo. Siccome il nostro Parlamento da un po' di anni non si capisce bene cosa faccia, perché il controllo sul governo non lo fa, le comunicazioni della Corte dei Conti sono viste quasi come fastidio, no? Cosa vuole la Corte dei Conti? Sta danneggiando il governo e quindi irrita la maggioranza che sostiene il governo. Ma questo perché il sistema si è un po' impallato, perché la funzione della Corte dei Conti sarebbe una funzione delicatissima da questo punto di vista. Lo stesso si dica dei decreti del Ministro che vanno alla Corte dei Conti e solo dopo la registrazione finalmente sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Vedete, non è che fare regolamenti sia un procedimento più veloce di fare le leggi. No. Fare regolamenti è un procedimento più complicato, ma meno garantito sotto il profilo politico, più garantito sotto il profilo di legalità. Questi controlli sono controlli in termini di legalità, mentre non c'è un controllo politico se non la funzione del Presidente della Repubblica, che potrebbe rifiutare l'emanazione, qui manca una A, l'emanazione del DPR, del regolamento, per vizi che lui riscontra o per caso di inopportunità. Si dice che il potere che il Presidente della Repubblica svolge in funzione, in sede di emanazione dei regolamenti, non è diverso dalla funzione che svolge in sede di autorizzazione dei disegni di legge e di promulgazione delle leggi. Sempre un potere non strettamente definibile, ma diciamo genericamente di controllo. 12:32